Bentornati a Casa Svizzera, buon lunedì e Alice Pedrazzini, buongiorno.
Buongiorno Fabri.
Io sono Fabrizio Casati e sono quello che ufficialmente salta sempre sul carro dei vincenti. Allora, io e Mauro Lustrinelli abbiamo fatto le scuole insieme. No, ha vinto lui e siamo felicissimi. Poi Crocitorti l'ha appena detto. Cioè, potremmo avere due allenatori ticinesi davvero sul tetto della nostra nazione a livello calcistico, e questa cosa ci rende il cuore pieno d'orgoglio. Ma in più sono due le cose divertenti. Quest'anno lo sapete, c'è Veronica Fusaro che è pronta a partire con l'Eurovision Song Contest. La delegazione svizzera è appena arrivata, noi ve lo racconteremo ovviamente nel dettaglio. Lei arriva da Thun e lei giocava a calcio nel Thun. Ieri ha festeggiato alla grande anche a Vienna, dove è appena arrivata, la grande vittoria della sua squadra, e quindi noi siamo contenti. Essendo casa svizzera dobbiamo assolutamente raccontarla questa grande storia, che è veramente un qualcosa che capita poco di sovente, perché insomma dalla Serie B a vincere il campionato, davvero tanta roba. Quindi anche queste sono storie svizzere.
Poi sai cosa mi sento di dire? Che comunque andava, casa svizzera vinceva, e siamo anche un po' dei furbi in quel senso. Chiunque avrebbe potuto vincere qualsiasi squadra, che noi saremmo stati
gol grandissimo
sul carro.
Sì, siamo felici.
Allora, siamo molto felici anche di iniziare una nuova settimana insieme, in cui c'è sempre un primo gesto che facciamo, sì, ed è quello che fa quel rumore. E non abbiamo ancora messo il grasso, niente. La finestra fa sempre quel rumore.
Sì.
Cosa vediamo fuori?
Allora, io vedo tante cose che ovviamente fanno parte di quello che è il cliché classico della Svizzera. Cioè, quindi, se tu pensi alla Svizzera come cliché, cosa ti viene in mente?
Ok, vedo il formaggio.
Sì, c'ho cioccolato.
Gli orologi, ci stiamo giocando precisione. Dentro in pieno, cioè,
sì, è vero,
quello,
è vero.
Le colline, gli chalet.
Sì, in più se mi guardo intorno, sì, di fianco a noi chiaramente ci sono il verde, c'è le cose, però siamo all'interno di una bottega.
Ah, una bottega in centro a Lugano, mi sembra di poter dire, perché
ci sono rumori, frese, mole, cioè c'è un po' di tutto, ma soprattutto te lo dico, ci siamo svegliati all'interno di una bottega di un arrotino.
Ah, e quindi questo arrotino ha dormito con noi, si è svegliato con noi.
A casa sua.
Lo salutiamo allora, siamo
certo.
A casa sua.
Lorenzo Crivelli, benvenuto.
John Borni, buongiorno, benvenuti in bottega.
Come stai?
Che sono ancora un po' addormentato.
Sì, sì, d'altronde adesso non capita tutti i giorni di dormire in una bottega di un arrotino, no?
No, non capita tutti i giorni, ma un giorno è capitato.
Ah, anche a te, veramente?
Sì.
Sei serio? Raccontacelo.
Ridi e scherzo, sì. È un qualche fenomeno che una notte ha pensato bene di provare a entrare in coltelleria, ma trovando chiuso ha preso un tombino da terra, l'ha lanciato contro la vetrata, ha detto c'ha che provo a entrare a fare il permesso VIP, un'entrata principale di là.
Non si fa.
Per fortuna non ce l'ha fatta, la polizia mi ha avvisato, sono dovuto scendere nel cuore della notte, fare il verbale tutto quanto.
Dici mica posso lasciare aperto tutto così?
Voilà, il buco nella vetrata c'era, quindi non volevo neanche che la gente entrasse a prendere il coltello che l'è.
Sì.
E quindi
per una serie di motivi.
Aspettando i vetrai che arrivavano a fare la riparazione d'emergenza, ho messo giù un cartone e ho dormito in
Dormite è un parolone, mi sento di dire.
Sì, no, io dormo facilmente, però sì, ho dormito un'oretta. Cioè, gli occhi un po' li ho chiusi.
Ma povero.
Però sì, tutta esperienza.
Questa notte è andata un po' meglio, non ti abbiamo disturbato troppo, siamo
no,
stati tranquilli.
No, siete stati bravi, a parte Fabrizio ha fatto un po' di casino per il turno.
Quello è un
classico.
Quello sì. Chiamare Lustrinelli alle 3 di notte per festeggiare con lui.
Grazie.
L'hai fatto.
Sì, l'ho fatto davvero.
Allora, tu sei una di quelle persone che a un certo punto della sua vita ha fatto una virata molto brusca. Diciamo che hai lasciato il tuo lavoro e sei entrato in una vecchia coltelleria, e lì ti sei illuminato e hai iniziato un nuovo percorso, hai imparato un nuovo mestiere da zero, nel modo più classico, più antico, ovvero quello di trascorrere del tempo con chi in quella bottega ci aveva messo il cuore, la vita e ha imparato il nuovo mestiere. E quindi noi ci sentiamo di dirti grazie per averci accolto nella tua coltelleria.
A voi.
E poi per chiederti come è iniziato davvero questo cambiamento, perché abbiamo detto c'è stata una folgorazione, ma che fase di vita era? Cosa stavi facendo che poi ti ha fatto dire chiudo e apro?
E apro.
Si può dire chiudo e apro, c'è chi dice che ci ho dato un taglio.
Bella,
troppo facile da lì, sul piatto d'argento. Io ero 18 anni che ero educatore in una struttura per adolescenti con difficoltà sociali e familiari. Uh-huh. E cominciavo a non lavorare più con lo stesso entusiasmo, la stessa energia di prima, quindi ho iniziato a guardarmi attorno.
Perché non lavoravi più come prima?
Perché non accoglievo più la sofferenza dei ragazzi, lavoravo con adolescenti, con la stessa curiosità, con la stessa energia rispetto a prima. Quindi quando un ragazzo mi raccontava la sua storia, immaginavo già dove andava a parare. E in quel momento lì capisci che non stai più facendo bene il tuo lavoro.
Beh, ma anche perché è un lavoro complesso, difficile, insomma,
al 100%.
Ma poi ti arriva
curioso.
Addosso tanta roba brutta, no? Sì. E quindi questa cosa dopo un po' immagino che faccia fatica proprio la persona ad affrontarla. E forse è un po' quello che ti è capitato, mi viene
sì,
da dire.
Sì, anche appunto un po' di sofferenza dei ragazzi te la porti sempre con te. Quindi io ho paura di non lavorare più bene, di non essere curioso come prima. Ho detto, ok, prima di arrivare a lavorare male, che non ci smeni tu come educatore, ma ci smenano anche i ragazzi, ho detto, comincio a guardarmi attorno, ma non con l'idea di uscire dal sociale. Io sarei rimasto in quel settore lì, ho detto, boh, un cambio posto di lavoro, a malincuore, perché il posto era bellissimo, i colleghi fantastici. E per vie traverse il mio vecchio responsabile mi dice, ma sai che tu che esprimi il bisogno di manualità, di risultati, di vedere la concretizzazione di quello che fai, che nel sociale non c'è tanto, è molto lenta, mi ha detto, guarda che a Lugano la coltelleria Maturi storica sta chiudendo perché non trova una persona che riprenda l'attività.
Dopo quanti anni?
Parliamo dopo 125 anni di esistenza storica, della coltelleria.
Bottega storica. Sì, sì.
E lui me l'ha detto un po' scherzando, io l'ho preso un po' sul serio, ha detto, te presentamelo, andiamo giù e parliamo con lui. Siamo andati insieme, mi ha fatto vedere la coltelleria che già conoscevo perché da piccolino compravo il coltellino svizzero per gli scout, per gli esploratori. Ma mi ha fatto vedere il laboratorio, quindi la parte di bottega, la parte dove affili, dove c'è il, com'è che è, il rumore della muovere. Voilà, c'è quel casino lì, quella polvere lì, quella parte rustica, croccante, quella parte che è nascosta, ma è la parte che contraddistingue poi il centro di Lugano. Dice tutto silenzioso, c'è solo rumore di bus e gente che cammina, lì no, c'è il martello, c'è i macchinari che
la parte croccante, poi mi sento di dire che spesso ha veramente una connotazione positiva, il croccante.
Eh sì, è qualcosa che rompe, cioè è tutto morbido, noioso, il croccante paf, ti spacca lì e dici, c'hai le scintille, è quello l'arrotino, cioè fuoco, scintille, fuoco non più, però le scintille, il rumore è quella parte lì che lo contraddistingue da il negozio di coltelli.
Ma un po' di passione c'era già per i coltelli? Ti piaceva, a parte il coltellino svizzero che insomma è famoso in tutto il mondo, addirittura beh, MacGyver insomma ne ha fatto un piano di battaglia incredibile, però c'era già questa passione da parte tua, oppure è nata magari proprio entrando in quel laboratorio?
No, è nata entrando. Io sono un profano, nel senso, a me piaceva la storia della coltelleria, l'idea di prendere anche quella conoscenza che sarebbe andata persa. Non c'è una scuola di arrotino, non c'è una formazione che ti dice tutti possono imparare, vanno a riprendere quello. Dal mio punto di vista, se si chiudeva la coltelleria, se si chiudeva l'arrotino in quel lato lì, si sarebbe perso. Avremmo dovuto andare a recuperare in Italia o in altri paesi dove esiste un po', è più concreta quella tradizione lì.
Certo, che però è molto svizzera come tradizione. E visto che sei con noi, Lorenzo Crivelli, stai ancora qua, mentre vi ricordiamo lo 076 321 1113 per raccontarci, magari se avete delle esperienze con delle botteghe storiche, in questo caso con quella di un arrotino, ci ascoltiamo Jonathan Max, che arriva direttamente dalla Svizzera nonostante il nome, con la sua Forever Changes. D'altronde sono sempre cambiamenti come quelli di Lorenzo.
Ci vuole coraggio anche, eh?
Aspita!
Alle 9.28 su Casa Svizzera stiamo parlando con Lorenzo Crivelli, che a un certo punto della sua vita ha detto, ma io l'educatore sì, è un mestiere che mi piace, però non era più la sua strada. E quindi Lorenzo ha detto, ma io cosa faccio? Cosa ne faccio di questa vita? Perché avevi davanti ancora tantissimo tempo. A che età avevi quando ti sei reso conto?
42 anni.
Ecco, a 42 anni non è più la tua vita, diciamo la strada che avevi tracciato non era più quella, bisognava cambiarla. Entri in un negozio di coltelli e lì ti lanci, e io dicevo, ci vuole coraggio per i cambiamenti di vita, lo diceva anche la canzone.
Esatto.
E tu quando la canzone è partita cosa hai detto?
È bella domanda.
Esatto, bisogna spegnere il cervello.
Bisogna spegnere il cervello, sì, perché si diceva tante cose si ragionano, si programmano così, ma ogni tanto bisogna anche lanciarsi. Io dalla mia vita ho imparato che si può sbagliare, Quindi non bisogna per forza essere sempre nel giusto, fare tutte le cose perfettamente. Ok, si possono anche cogliere delle sfide e alla peggio si impara qualcosa da quello che si è fatto. E questo è un grandissimo dono, perché ti permette di lanciarti in delle cose che magari sembrano inaudite, sembrano cose incredibili.
Lanciarti in un mestiere che è quello dell'arrotino, che noi ci immaginiamo anche ai tempi com'erano. L'arrotino chi era? Arrivava nelle città, gridava: Materassi, arrotino!
È arrivato l'arrotino!
Donne! È arrivato! Esatto. Importante, donne!
È arrivato l'arrotino, sì.
Perché erano loro in cucina.
Eh sì, ma poi era, cioè, spesso l'uomo era a lavorare nei campi, era in giro, lui arrivava nel nucleo del paese dove c'erano le donne, erano loro che avevano i coltelli, gli attrezzi da giardino, gli ombrelli da riparare, i materassi, era un po' lo struson che riparava tutto quanto.
Sì, la ranza, insomma tutto.
E ed oggi... era anche la figura che portava le informazioni nei paesi, perché era lui che gironzolava tra i vari paeselli, poi faceva chilometri, diceva: sai che è morta la nonna Pepa... E raccontava, creava una rete tra tutte le persone dei vari villaggi.
E oggi tu, per esempio, sei in centro, sei fermo, hai la tua bottega, è cambiato?
Eh sì, è un po' un paradosso, nel senso, se prima era lui che girava, adesso è la gente che entra in coltellerie.
Gira intorno a te.
Eh sì, ma e funziona ancora così, è tanta gente che arriva e mi dice: ma sai che è arrivata la zia Martina, ha detto che quello lì, quello là... è diventato un centro di informazioni comunque, però io sto fermo ed è la gente che entra.
Entra, e noi ti abbiamo chiesto di portarci alcuni oggetti della tua vita, perché abbiamo detto: siamo nella tua bottega, e tu ti sei presentato con un frutto, una verdura, non ho capito cosa sia, e ti ho detto: ve la spiego dopo, perché fa parte anche questo del mio lavoro. Cosa vuol dire?
Sì, più che spiegarvi il frutto, perché anch'io bene non ho capito, ha delle punte, ma non è da filare.
Sembrano delle carote tutte unite tra loro, ma è giallo.
L'odore di limone, e mi hanno detto che si chiama la mano di Buddha.
Ok.
Questo è tecnicamente il frutto.
Ma chi te l'ha detto e perché?
Voilà, la storia è un cliente che un giorno arriva e mi dice: guarda, ti volevo ringraziare per le affilature, per il servizio che mi hai fatto, e mi porta questo limone e dice: ah, caspita, ma... Di solito si paga, si ricevono il 5 franchi della filatura, il rapporto finisce lì. Invece in bottega, perché non è solo una coltelleria ma è una bottega, t'arriva la gente che porta il salamino, che ti porta la bottiglia di vino, si fa due chiacchiere, cioè si entra in una dimensione che è molto più lenta. E a me questa affascina, cioè il poter conoscere una persona, sentire la storia delle persone e uscire un po' dal rapporto padrone, proprietario, cliente, e scoprire cose del genere. Quindi ti arriva il limone mano di Buddha, che alla mattina ti dice: ma cosa sarebbe successo oggi in negozio?
Allora, tra l'altro, giusto per dire anche per chi ci ascolta solamente su Rete 1 e non ci vede in televisione, su RSI la 2 è una varietà di cedro che è estremamente profumata, nota per la sua forma unica, appunto, che ricorda queste dita di una mano, e a differenza degli altri agrumi, questo frutto è quasi interamente privo di polpa, succo e semi, ed è composto essenzialmente da questa scorza molto spessa, che effettivamente si sente, aromatica, ad un interno bianco, dolce e, attenzione, croccante.
Eccola!
Vedi che parla? Era lì che volevo
tutto
arrivare.
Quadra, quindi...
Tra l'altro diverse persone ci scrivono che ricordano questo negozio, in molti anche ricordano il mestiere, lo dicono: Odon Gekiul Muleta.
Le Shal Muleta, Sadiseva, Sadiseva Ishi.
Stanno arrivando diversi messaggi, forse appunto quello che non si sapeva è che davvero è anche... come tu ti poni, quindi il tuo aspetto sociale, la tua capacità anche di relazionarti con le persone, poi la puoi portare ovunque, quindi ogni mestiere lo si può fare in maniera personale. Tra le altre cose che ci hanno stupito di quello che hai voluto portarci sono i cerotti. Hai detto: io vi porto anche i cerotti.
Chiediamoci perché, dico io.
E forse la parte anche un po' più banale, che dici: vabbè, fai l'arrotino, hai coltelli in mano tutti i giorni, quindi è altamente probabile che prima o poi... Ti tagli. La cosa divertente è quando arriva il cliente e dice: mi sono tagliato con i tuoi coltelli. E io mi faccio da solo la pacca sulla spalla e dico: bravo, bravo, hai affilato bene. Sì. Poi anche il cliente dice: ok, me lo sta dicendo perché è contento che hai i coltelli affilati, o mi sta rimproverando che gliel'ho affilato troppo?
Però ridendo e scherzando, davvero hai a che fare con quello che può essere anche un'arma. E quindi mi chiedo anche tu come ti rapporti con questo.
E quello è uno dei temi che mi ha fatto riflettere tanto prima di riprendere la coltelleria, perché mi sono chiesto se vendendo coltelli sarei stato anche responsabile dell'uso che le persone fanno di quello, nel senso che io vedo ci sono anche spade, ci sono katane, cioè certo. A livello di coltelleria c'è proprio un po' di tutto, Ma poi mi sono detto, ma se io sono responsabile del male che può fare una persona, allora sono anche responsabile della ricetta, della cucina stellata, del
certo,
cuoco.
Certo, con quei set di coltelli che è loro e basta.
Voilà, quindi alla fine io sono venditore di coltelli, ma non sono responsabile dell'uso che una persona fa. Chiaro che lì si apre un tema gigante dove bisognerebbe parlare della cultura del coltello che c'è, che purtroppo sta diventando anche oggetto di arma, di conflitti e compagnia bella. Io nella mia testa mi dico, forse dovremmo fare dei corsi per imparare a litigare, che la gente riprenda a litigare decentemente senza arrivare a coltelli o a una cultura latinoamericana dove sistemano le cose col coltello. Però ho soppesato quella parte lì, poi ho pensato appunto alla cucina, alla cura di sé, al picnic, al coltellino svizzero, che è tutta la parte bella del coltello. Certo. Ho detto, ma io questa la voglio mandare avanti.
Ed è quello che fai. Tra l'altro, forse andiamo all'ultimo oggetto che ci hai portato, ci ricorda che chi entra nella tua bottega, la cosa che compra di più o che ti richiede di più, non sono i coltelli, ma è un altro oggetto. Questa è la cosa che ci ha stupito forse.
Non l'avrei mai
più
detto io.
Che cos'è?
Mi sarebbe piaciuto fare un quiz e dire, ma secondo voi in coltelleria cos'è la cosa che si vende di più? E io in mano una pinzetta per togliere i peli, perché quella è il mio best seller in coltelleria, quindi c'è tutta quella parte di cura delle persone che
ci sta,
che è offerta in coltelleria.
Ma che roba,
Lorenzo, purtroppo.
Aspetta, poi c'è ancora quella cosa lì, quella roba lì importante, sì, quella di legno, dillo bene che cos'è.
Questo che ho in mano è un bastone, eccolo, che non è per grattare la schiena perché sto parecchio gobbo da affilare.
Fa male,
sì, è un bastone per rettificare la ruota. Voi dovete ancora immaginare la mola, che è una ruota di 50-60 centimetri che gira a una velocità abbastanza impressionante, certo, gratta il coltello.
Fa le scintille, delle
fa le scintille, spruzzette. Voilà. E bisogna anche rettificare la mola, perché nel tempo non è più tonda, quindi
rettificare vuol dire far tornare,
correggere e ripristinare la forma originale.
Esatto. Hai fatto bene a portarla, perché questi sono quei mestieri, quella cultura che vogliamo far continuare a vivere, cosa che stai facendo molto bene. Ti ringraziamo tanto per avercela raccontata, anche la tua storia di coraggio, l'abbiamo detto, ed è una storia che spero sia da sprone, un po' come è successo ai tempi con i sognatori. Belli.
Sì, sì, sono dei cambiamenti. Grazie, perché
grazie
ora un'energia particolare anche qui.
Passeremo in centro da te per capire un po' cose sono le novità e per qualche
un po'
gossip.
Di frutta e
no, io per i gossip, solo per quello. Assolutamente.
Siete benvenuti in tutti i casi.
Grazie ancora Lorenzo Crivelli, grazie mille.
Grazie
un
a voi.
Un po' di musica con Jovanotti e poi si entra nel mondo delle notizie un po' particolari svizzere.
Molto svizzere.
Molto.
Cosa c'è oggi? Di tutto. Di tutto. Il re anche della Svizzera oggi.
Sì. Sì.
Proclamato però.
Ciao Jonas, siamo già amici, sai che salgo sempre su quei. Jovanotti con Ti sposerò era il 2002 quando uscì questo brano, e intanto noi l'abbiamo detto, qua non c'è più bisogno né di bussare alla porta, cioè lei si presenta appunto perché è di casa.
Ma prendi il microfono, Giorgia Paffai,
certo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Giorgia Blotti direttamente da RSI Bar Num, lo ripetiamo tutte le volte, andate su Instagram soprattutto, cercateli, perché RSI Bar Num fa ridere, ma soprattutto dà anche un bel po' di notizie che hanno a che fare con la nostra Svizzera, ed è per questo che è nata già dall'inizio questa bella collaborazione tra il nostro programma e il vostro fare, che va ben oltre a fare solamente un programma. Allora Giorgia, ci sono un bel po' di notizie,
sì.
Un paio già le abbiamo spoilerate noi, Alice.
Mi sento di dire che quando gli altri paesi parlano di noi ci rendiamo conto che qualcosa è diventato più grande. In questo sì. caso c'è il New York Times che ha parlato di noi.
Esattamente, perché praticamente a causa del volere di una singola persona alcuni cantoni hanno pensato di cambiare la propria legge.
Ok, allora cerchiamo di andare indietro nel
esatto.
tempo. Di chi stiamo parlando? Esatto. Chi è questa singola persona?
Facciamo un passo indietro, parliamo del bernese Jonas Lauwiner, di cui avevamo già parlato alcune settimane fa,
sì,
perché lui diciamo che ha deciso di comprare i vari terreni appunto in Svizzera che non avevano proprietario.
Quindi rendiamoci conto del livello, che tutto quello che lui trovava che non era stato venduto ancora o che poteva piano piano, ma stiamo parlando anche di territori non esattamente meravigliosi, cioè qualsiasi
no.
roba.
Esatto, qualsiasi roba, terreno tra l'altro, ma anche strade private, sì. E appunto lui si è accorto che la legge non prevede insomma degli stop, no? Riguardo a questa cosa ha detto vabbè, ma perché non posso, visto che probabilmente ha le facoltà monetarie per farlo, comprare questi terreni e queste strade.
Con un obiettivo.
Con un obiettivo. Perché alla fine lui si è autoproclamato re della Svizzera.
Tutti in piedi, passa il re e si chiama Jonas Lauwiener. Te capì? Lui si è autoproclamato davvero, cioè, si è messo la corona e tutto. Cioè,
esatto.
Vai da prendere sul serio, nel senso, noi l'abbiamo sempre raccontato un po' col sorriso. Qui cosa sta succedendo? Se ne parlano anche all'estero di noi e dei cantoni. Mettono delle limitazioni adesso, giusto? E questo è il cambio di legge.
Esattamente, cioè all'inizio noi ne parlavamo così... appunto per un po' ridere e scherzare, sta di fatto che comunque ci sono dei cantoni un po' preoccupati. Fra questi c'è il Canton Giura, che appunto vuole rafforzare la propria legislazione per impedire diciamo qualsiasi rivendicazione territoriale da parte di questo Jonas,
di questo re, no, chiamalo come deve essere chiamato,
di sua maestà,
autoproclamatore. È vero, però il tipo intanto già possiede un qualcosa come 100.000 metri quadri di proprietà, appunto tra cose che possono essere un pochettino più importanti, altre meno, come delle strade private. Mm-hmm. Ma per farvi capire il livello, è come prendere lo stadio del Cornaredo, ok, Lugano, sì. Stadio di Lugano, e moltiplicarlo per 14 volte. Quindi fate un po' voi, non è robetta, eh.
Si sta cominciando ad avere diversi territori e quindi l'idea è quella di non permettere a una singola persona di averne di più, oppure qual è la limitazione che hanno messo?
Beh, appunto, cioè, semplicemente diciamo che questo suo voler accaparrarsi terreni preoccupa un pochino appunto i cantoni, che non sono ancora stati toccati, perché alcuni sono stati toccati e quindi hanno iniziato, no, a cambiare un po' la legge per evitare che si espanda troppo, banalmente. E appunto il Canton Giura, diciamo, preventivamente si è detto qua, visto che non è ancora arrivato, niente, cerchiamo di limitare il suo potere, tra virgolette. E la cosa particolare è che comunque lui ha già un piccolo arsenale con insomma delle armi vecchie, però insomma,
ma pensa che il suo rotino è Lorenzo Crivelli.
Ecco. Ma lui che tipo è, nel senso, è stato anche già intervistato? Lui prende la parola?
Sì assolutamente, appunto è stato intervistato da RTS, un video di una decina di minuti, quindi comunque
cioè, è matto,
diciamo,
o no?
Che non si capisce bene, perché lui è molto serio.
Sì? Cioè,
ti racconta: crede. Ho questo arsenale a due cannoni, per farvi capire, fra anche fucili, armi un po' più classiche, sì, tra virgolette. E, però appunto lui è molto serio in quello che racconta, appunto si è, insomma, ha organizzato questa autoincoronazione, quindi appunto un evento proprio con delle persone che insomma gli ponevano la corona sul capo, altre persone appunto presenti.
Qualcuno gli sta dando corda.
Esatto, anzi qualcuno gli sta dando corda, anche perché leggevo che non solo ha un piccolo arsenale ma anche una decina di soldati.
Ah, però,
quindi diciamo che degli adepti ci sono.
E inizio a capire perché effettivamente qualche piccolo problemina possa arrivare anche da parte delle istituzioni. In questo caso parliamo proprio di una modifica legislativa da parte del Canton Giura, poi da là potrebbero arrivare altri cantoni che si stanno interessando a questa cosa, perché si potrebbe dare la priorità fondamentalmente ai comuni, quando i terreni non appartengono a nessuno, di prenderli direttamente loro per bloccare un pochettino questa avanzata del re svizzero che si è, lo ripeto, autoproclamato Jonas.
Andando avanti con le avanzate, mi sembra di poter vedere che uno sport su RSI Barnum lo si trova nel carosello tra le varie notizie, anche l'avanzata di uno sport in particolare, e io qua vi faccio un indovinello. Mi chiedo, se io vi dico che è uno sport che in 6 anni il numero dei suoi tesserati nella Lega Nazionale è aumentato di quasi 300 unità, vi chiedo di dirci allo 076 321 1113 quale sport vi viene in mente. Tra poco ne parliamo e io penso che vi stupiremo abbastanza nel dirvi quale è questo sport, ma provateci, magari lo indovinate.
076 321 1113. In tanti avete raccolto la sfida, eh? Qual è questo sport? Allora hanno scritto il curling, hanno scritto il tiro con l'arco, il cricket,
okay,
tante altre cose, sì, tantissime altre cose, ma o diciamo nessuno ha beccato in realtà quello che stavamo cercando, quindi non ce l'abbiamo fatta.
Ovvero, Giorgia, stavamo cercando lo sport che negli ultimi 6 anni è cresciuto tantissimo,
un sacco, ed è lo sport delle freccette,
il dart.
Esattamente,
sta spopolando in Svizzera.
Sì, esatto, diciamo che nel nostro immaginario probabilmente non lo classificheremmo quasi neanche come uno sport, no? Nel senso, è un po' quella attività da bar. Invece no, assolutamente no.
Tutt'altro,
no,
tutt'altro, tutt'altro. Tutt'altro. Anche in televisione si vedono spesso i campionati mondiali di freccette, di dart.
Esattamente.
Sono dei fenomeni.
Esattamente. E appunto questo sport sta vivendo un vero e proprio boom in Svizzera. Oh. Tanto che in alcuni bar hanno dovuto riorganizzare gli spazi, okay, per mettere appunto la colonna per le freccette, o più colonne per le freccette, per appunto permettere agli avventori del bar appunto di poter giocare, allenarsi,
tornei e quant'altro.
E quindi rimane comunque nei bar, non si sposta da lì, ma diventa più competitivo con una lega sua.
Sì, assolutamente.
E... ma non esce dai bar, giusto? Anche le competizioni più...
Dipende.
No, mi sa che esce proprio dai bar.
No, anzi, pensavo in Svizzera che ci fossero anche delle competizioni all'interno dei bar legate alla lega, no. Ci sono quelli, ma anche
quelle, diciamo, più official, che vengono appunto, come dicevi bene tu Fabri, vengono trasmesse in televisione con la copertura in diretta, quindi insomma è una cosa molto molto seria. E appunto, come dicevi tu, negli ultimi 6 anni hanno aderito più di 300 nuove unità, e leggevo che insomma è necessario minimo un'ora/1,5 ore di allenamento al giorno se si vogliono ottenere diciamo dei buoni risultati a livello nazionale, quindi appunto a livello delle gare ufficiali.
Quindi ti richiede comunque ogni giorno un po' di allenamento, mm-hmm. Non puoi dire faccio 2 ore in un giorno, ma mantenere la mano.
Ecco, tra l'altro facciamo anche una bella cosa, salutiamo anche la Federazione d'Art Ticino e Moesano, si trova a Cadenazzo in questo caso, quindi a metà insomma tra Ticino e Moesano. Se avete voglia, abbiate il tempo, trovatevi il tempo per guardare la pagina fdtm.ch, se avete magari una mira eccezionale, e là troverete anche tutti gli eventi. Per esempio tra poco a Iragna ci sarà una finale a squadra, andiamo a Zofingen dove c'è il Liga Final, insomma ce ne sono tante per arrivare proprio poi a livelli altissimi con i mondiali e tutto il resto, quindi bene, noi siamo dei vostri.
Un'altra notizia invece ci porta a Basilea, la Bayer, dove c'è, diciamo, hanno lanciato un... di solito ti dicono se fai quella cosa lì entri gratis, qua è un po' particolare, entrare in un museo in costume da bagno.
Esattamente, hanno lanciato questa iniziativa ispirandosi alla mostra dedicata al pittore francese Paul Cézanne, sì, dove nei suoi dipinti vengono rappresentati dei bagnanti. Quindi appunto la sfida lanciata alle persone che vogliono andare a vedere la mostra è: l'ingresso è gratuito se al museo ci vieni in costume da bagno.
Ed è successo davvero. Tra l'altro questa mattina anche Alice Pedrazzini mi continuava a mandare gente biotta, diciamolo. Allora, noi siamo del Locarnese, quindi dico, cos'è Monte Verità e Balabiot? No! Racconta la tua esperienza personale.
Sì, non avrei raccontato. Mi è capitato. Ma no, va bene, ha senso. Ed è... No, no, è interessante per tutti, posso ammettere. Sì. A Marsiglia mi è capitato di andare a vedere un'esposizione in un museo, il museo del Mediterraneo, quindi in una zona anche tra l'altro bellissima, e lì diciamo era un'esposizione sui nudisti in una sala, e una volta al mese le persone, se andavano nude come le persone ritratte nei quadri, entravano gratis. E quindi mi sono chiesta, e mi ricordo ancora il cartello che diceva però le scarpe vanno messe perché
anche sul
pavimento il rischio appunto
schegge. Queste cose.
Esatto, e mi ero chiesta se poi andavi vestito, cioè se era solo una serata per nudisti o giornata per nudisti oppure no. Non c'ero quel giorno, però sì, mi ha ricordato quell'evento.
Vabbè, quindi non è un unicum, però è una cosa sicuramente molto molto carina.
E che poi ricrea delle esperienze, perché poi ci sono i fotografi che fotografano, mm-hmm, chi è stato fotografato, ed era un po' un viaggio anche all'interno. Anche
certo.
Qua tantissime foto adesso stanno spopolando di persone in costume da bagno.
Sì, esatto,
alla Bayer. Tra l'altro andateci in qualunque momento, con qualsiasi esposizione, la Bayer è un'esperienza davvero.
Vero, vero, vero. Abbiamo poco tempo, ma tiriamo avanti con la prossima notizia.
Sì, andiamo sui funghi.
Vai, funghi.
Allora, questa dei funghi è molto particolare, infatti mi devo concentrare bene perché è impegnativa. Allora, praticamente a Ginevra hanno scoperto che i funghi possono creare della musica.
Okay.
Come?
Sì.
Praticamente i funghi sono ricchi di acqua e trasmettono segnali che vengono poi interpretati da sintetizzatori. e permettendo quindi a questi esseri di antichi di appunto suonare musica. Quindi gli vengono attaccate là questi sensorini,
dei microfonini,
esatto,
ci immaginiamo così.
che percepiscono,
modulano, sì,
no? Esatto, questi flussi di acqua, non so come chiamarli,
sì,
e si riescono appunto a creare o comunque a sentire delle sinfonie.
Come l'acqua delle conchiglie, qua è l'acqua, voilà, dei funghi, il concetto è un po' quello.
E chi sta facendo, voilà, questa musica? In che parte della Svizzera siamo?
Appunto siamo a Ginevra e c'è questo insegnante di yoga che ha iniziato ad integrare queste sinfonie proprio nelle sue sessioni per favorire una riconnessione profonda con appunto i funghi, con la natura, eccetera.
Possiamo dire che tutto quello che ha a che fare con i miceli è un mondo, anche come vivono loro, come si sono collegati in maniera sotterranea alle piante, è un mondo molto particolare,
sì, è affascinante,
che ci cura, che diventa alimento in tutti i sensi per il corpo. Diciamo che adesso l'udito è una cosa che è in più, mm-hmm, e questo maestro a Ginevra ci
sentirà la fungiatta
che... No, lascia stare, spugnole, niente
quest'anno, male
due con la Mandy, ecco. auguri Mandy
Ora, ultima cosa ce l'abbiamo,
cosa vuoi dire?
È una roba sullo Schweizerdeutsch.
Ah,
è interessante.
Esattamente. E partirei chiedendovi col cosa non si fa per amore.
Vabbè, bene.
Perché?
Ciao, hai tempo?
Perché questo ragazzo bernese ha conosciuto la sua ragazza cieca che vuole imparare un po' il dialetto svizzero-tedesco.
Della Repubblica Ceca, quindi.
Esatto, sì. Vorrebbe imparare lo Schweizerdeutsch, in particolare quello appunto di Berna.
Auguri!
Schweizerdeutsch, mamma mia!
Esatto, probabilmente durissimo, anche il ragazzo stesso si è detto, cavoli, qua è un po' difficile la situazione, come faccio? E ha sviluppato un'app gratuita con circa 40 lezioni, per appunto cercare di insegnarle lo Schweizerdeutsch bernese. E lui si è messo lì e ha inserito manualmente ogni singola parola, ogni singola espressione, ogni singola frase, con chiaramente per iscritto, ma anche con l'audio, perché anche lì la difficoltà,
sì,
non è così evidente
anche
capire.
Scrivere lo svizzero tedesco lo fanno, ma è difficilissimo. Anche perché è un dialetto.
Esatto. E
come si chiama l'applicazione?
Allora, il sito si chiama langapp.ch.
Langapp.ch. E l'altro, vedete, un mondo che vi si apre. Se avete voglia di imparare il Schweizerdeutsch.
Viene in mente Giuseppe e Caterina che ci avevano raccontato dalla Svezia,
certo,
che loro dicono: ascoltano Rete 1, lei non parla l'italiano, lui glielo vuole insegnare, dice: senza accento, ascoltiamo la radio svizzera, sono le nostre antenne in Svezia. Questa è un'applicazione, un sito, un'altra cosa.
Grazie mille, Giorgia. Appuntamento su RSI Bar Nume, ovviamente a lunedì prossimo, e per noi invece a domani.
Domani.
Sigla!
Buona giornata. Casa Svizzera.